c'è il mio collaboratore che leggerà per noi. Come vi ricorderete, siamo rimasti al capitolo 16, mancano ancora qualche versetti che vogliamo aggiungere al nostro capitolo 17 questo oggi. Quindi leggiamo la parola di Dio, Deuteronomio 16, dal versetto 18.
Nominerai dei giudici e dei magistrati in tutte le città che il Signore il tuo Dio ti dà, tribù per tribù, ed essi giudicheranno il popolo con giustizia. Non perverterai il diritto, non avrai riguardi personali e non prenderai nessun regalo, perché il regalo acceca gli occhi dei savi e corrompe le parole dei giusti. La giustizia, solo la giustizia seguirai, affinché tu viva e possegga il paese che il Signore il tuo Dio ti dà. Non metterai nessun idolo d'astarte, fatto di qualsiasi legno, accanto all'altare che costruirai al Signore, tuo Dio. E non piazzerai nessuna statua, cosa che il Signore, tuo Dio, odia. Non sacrificherai al Signore, tuo Dio, bue o pecora che abbia qualche difetto o qualche deformità, perché sarebbe cosa abominevole per il Signore, Dio tuo. Se in mezzo a te, in una delle città che il Signore il tuo Dio ti dà, si troverà un uomo o una donna che faccia ciò che è male agli occhi del Signore tuo Dio, trasgredendo il suo patto, che segua altri dèi per servirli e prostrarsi davanti a loro, davanti al sole, alla luna o a tutto l'esercito celeste, cosa che io non ho comandato, quando ciò ti sarà riferito e tu lo avrai saputo, fa un'accurata indagine. Se è vero, se il fatto sussiste, se una tale abominazione è stata realmente commessa in Israele, farai condurre alle porte della tua città quell'uomo o quella donna che avrà commesso quell'atto malvagio e lapiderai a morte quell'uomo o quella donna. Il condannato sarà messo a morte in base alla deposizione di due o di tre testimoni, non sarà messo a morte in base alla deposizione di un solo testimone. La mano dei testimoni sarà la prima a levarsi contro di lui per farlo morire, poi la mano di tutto il popolo, così toglierai via il male di mezzo a te. Quando il giudizio di una causa sarà troppo difficile per te, sia che si tratti di un omicidio o di una controversia o di un ferimento, ed è motivo di contestazione nella tua città, ti alzerai e salirai all'uomo che il Signore il tuo Dio avrà scelto. Andrai dai sacerdoti levitici e dal giudice in carica a quel tempo. Lì consulterai ed essi ti faranno conoscere ciò che dice il diritto. Tu ti conformerai a quello che essi ti dichiareranno nel luogo che il Signore avrà scelto e avrai cura di fare tutto quello che ti avranno prescritto. Ti conformerai alla legge che essi ti avranno insegnata e alle sentenze che avranno pronunziato. Non devierai da quello che ti avranno insegnato né a destra né a sinistra. L'uomo che avrà la presunzione di non dare ascolto al sacerdote, che sta là per servire il Signore, il tuo Dio, o al giudice, quell'uomo morirà. Così toglierai via il male da Israele e tutto il popolo udrà la cosa, temerà e non agirà più con presunzione. Quando sarai entrato nel paese che il Signore il tuo Dio ti dà e ne avrai preso possesso e lo abiterai, forse dirai: voglio avere un re come tutte le nazioni che mi circondano. Allora dovrai mettere su di te come re colui che il Signore il tuo Dio avrà scelto. Metterai su di te come re uno del tuo popolo, non metterai come re uno straniero che non sia del tuo popolo. Però non dovrà avere molti cavalli e non dovrà ricondurre il popolo in Egitto per procurarseli, poiché il Signore vi ha detto: non rifarete mai più quella via. Non dovrà neppure avere molte mogli, affinché tu non perverta il suo cuore. Neppure dovrà avere grande quantità d'argento e d'oro. E quando si siederà sul suo trono reale, scriverà per suo uso in un libro una copia di questa legge, secondo l'esemplare dei sacerdoti levitici. Terrà il libro presso di sé e lo leggerà tutti i giorni della sua vita, per imparare a temere il Signore e il suo Dio, a mettere diligentemente in pratica tutte le parole di questa legge e tutte queste prescrizioni, affinché il suo cuore non si eleva al di sopra dei suoi fratelli ed egli non devia questi comandamenti né a destra né a sinistra. Così prolungherà i suoi giorni nel suo regno, egli con i suoi figli in mezzo a Israele.
Allora, come è stato già detto, il tema di questa mattina, che ovviamente sulla lettura, sul testo, quello che abbiamo letto, ci suggerisce proprio il popolo di Dio incoraggiato ad ubbidire alle autorità. E nella letture del libro del Deuteronomio ci parlano proprio di quattro autorità principali, cioè il profeta, i giudici, i sacerdoti e il re. In quanto al profeta, se vi ricorderete, abbiamo già parlato, abbiamo fatto qualche accenno al capitolo 13, ma penso che nel prossimo capitolo 18 si parlerà più di questo, diciamo, di questo ufficio, il profeta. E, volevo fare una domanda, spero che ci ricordiamo. Ci ricordiamo del quinto comandamento che abbiamo letto tante volte? Qualcuno si ricorda? O possiamo rileggerli nel Deuteronomio 5,16? Deuteronomio 5,16. Qualcuno che può leggere così ci ricordiamo?
Onora tuo padre e tua madre, come il Signore il tuo Dio ti ha ordinato, affinché i tuoi giorni siano prolungati e affinché venga a te del bene sulla terra che il Signore il tuo Dio ti dà.
Ok, grazie. Allora, sicuramente qualcuno può dire, ma cosa c'entra con questo capitolo? Invece c'entra, perché nel commentario di Christopher Wall ho letto che ci dice che alcuni studiosi ritengono proprio che dal capitolo 16-18 fino alla fine del capitolo 18 sia un accostamento con il quinto comandamento, che si concentra la propria attenzione sull'onore dovuto ai genitori, i quali sono la prima forma di autorità sociale che si incontra nella vita. Il fine del quinto comandamento, dice Giovanni Calvino, è che si onore quanti Dio ha voluto rivestire di onore. La sostanza sarà che Dio desidera che onoriamo quelli cui ci ha dato una qualche dignità e che il disprezzo e l'insolenza nei loro riguardi gli è sgradita. Per questo ci è stata proposta come esempio di autorità meno odiosa e più amabile, cioè quella dei genitori, in quanto poteva meglio addolcire e piegare i nostri cuori alla sottomissione e all'ubbidienza. Il Signore, servendosi della forma di sottomissione più dolce e più agevole da portare, ci abitua a poco ad ogni soggezione. Per sottometterci ad essi, dunque deve essere come un gradino per condurci al rispetto di Lui, cioè al Padre assoluto. Se dunque i genitori che ci vogliono indurre a trasgredire la sua legge, non dobbiamo considerarli genitori, ma estranei che vogliono estornarci dall'obbedienza al vero Padre. Lo stesso atteggiamento dobbiamo avere nei riguardi dei principi, dei signori e dei superiori. Questo mi veniva in mente proprio in Atti 5,29, quando Paolo, parlando, ci dice proprio che bisogna ubbidire a Dio anziché agli uomini, in quanto alle cose di Dio. Allora, così vorrei vedere insieme con voi questi tre uffici che parlano in questo testo. Ci parlano dei giudici, dei sacerdoti e del re. I giudici possiamo trovarli nei versetti che abbiamo letto dal capitolo 16, versetti 18, fino al capitolo 7 del capitolo 17. In Israele l'amministrazione della giustizia in primo grado era in gran parte una competenza attribuita alle popolazioni locali che eleggevano o nominavano i propri giudici. I giudici sono scelti dagli uomini stessi, seguendo proprio l'ordine che Mosè diede e come abbiamo letto anche nel primo capitolo del libro del Deuteronomio dal 9 al 17, che ci parla proprio di queste scelte dei giudici. Così i giudici sono scelti per amministrare la giustizia e dirigere il popolo di Dio. Abbiamo visto che anche mentre il popolo di Dio era accampato nel deserto, avevano proprio dei giudici e magistrati secondo i loro numeri, capi di centinaia, capi di migliaia, anche capi di dici che possiamo leggere proprio nell'Esodo 18, dal 21 al 22, che dice così: scegli tra tutto il popolo degli uomini capaci e timorati di Dio, degli uomini fidati che detestino il guadagno illecito, e stabilisce sul suo popolo come capi di migliaia, capi di centinaia, capi di cinquantine e capi di decine. Essi dovranno amministrare la giustizia al popolo in ogni circostanza. Allora, possiamo dire che lo Spirito di Dio si serve proprio di uomini, uomini come noi, in questi casi di giudici, per portare alla terra promessa. Possiamo leggere questi riferimenti dei giudici proprio nel libro dei giudici. Cioè, in capitolo 3, 10, si parla di Otniel. Poi nel capitolo 6, 34, si parla di Gedeone. Nel capitolo 11, 29, si parla di Gerte. Nel capitolo 13, dal 25, si parla di Sansone. E anche si parla di una donna, non so se vi ricordate, Deborah, che nel capitolo 4, 4, sempre del libro dei giudici. Allora, siamo consapevoli che la giustizia umana, il governo umano, sono soggetti esposti alla corruzione. I giudici e i magistrati lasciati a sé, e non eretti da principi divini, sono capaci di distogliersi dalla giustizia per amore del guadagno, di favorire il malvagio perché è ricco e di condannare un uomo giusto perché è povero, di pronunciare un giudizio in netta opposizione con i fatti più evidenti per evitare in modo frequente, scusate, per ottenere un vantaggio personale, cioè denaro, influenza, popolarità o potere. E queste corruzioni sono evidenti, frequenti ai nostri giorni. Basta vedere un giornale o anche nel telegiornale, sentiamo ogni giorno queste notizie che ci parlano di queste leggi, di questi cause, processi che durano da tanti anni. Insomma, non essendo amministrate con una propria giustizia, non possono essere risolte. Ho letto proprio questa settimana una notizia che dà i numeri, come si dice. Allora, la notizia diceva così: giustizia, 9 milioni di processi pendenti, il ritardo ci costano 400 milioni di euro. A pagare il conto della mala giustizia siamo noi, parole proprio di Anna Maria Cancellieri. Quindi, solo per renderci un po' conto di adesso ultimamente ho sentito anche delle carceri, di tutte queste processi che si parlano di tanti numeri. Invece proprio per questi motivi che il Signore ci dà delle leggi chiare ed specifiche, come abbiamo letto nel capitolo 16, 19, 20, dice proprio così: non pervertirai il diritto, non avrai riguardi personali e non prenderai nessun regalo, proprio perché il regalo acceca gli occhi dei savi e corrompe le parole dei giusti. La giustizia, solo la giustizia seguirai, affinché tu viva e possegga il paese che il Signore, il tuo Dio, ti dà. Vediamo che i giudici, allora, sono ammoniti a non danneggiare qualcuno, né ad accettare doni. Sono incaricati di rendere giustizia a tutti e applicare con correttezza la giustizia, affinché le controversie fossero risolte in onore della verità e delle responsabilità. Inoltre nei versetti 21 e 22, sempre del capitolo 16, i versetti 2 al 7 del capitolo 17, ci dicono che i doveri dei giudici consistono anche nel prestare molta attenzione per pervenire qualsiasi adattamento alle abitudini idolatrie. Israele è messo in guardia contro ogni imitazione dei costumi religiosi delle nazioni confinanti. Come penso che vi ricordate, abbiamo già visto in altre predicazioni dell'idolatria, di tutti questi condanni che si facevano a questi idolatri. Allora vorrei solo ricordare che per il popolo di Dio la legge era molto chiara proprio su questi aspetti. Era un crimine capitale spingere altri all'idolatria. L'idolatria era grave per tutti, ma in modo particolare lo era per il popolo di Israele, un popolo benedetto delle rivelazioni peculiari, della volontà e del favore dell'unico vero Dio vivente. In breve, tutto ciò che poteva allontanare il cuore dal solo Dio vivente vero doveva essere evitato proprio con cura. Sulla base di questi insegnamenti, possiamo dire con certezza che, nonostante tutto, i giudici non sono in grado di trasformare il cuore degli uomini. Infatti, come abbiamo visto, il popolo di Dio ritorna sempre all'infedeltà e all'idolatria. I giudici sono dei salvatori, e nel libro dei giudici si parla anche dei liberatori, ma difettosi. Nonostante siano uomini di fede, essi non conducono al vero riposo. Gli uomini, tutti noi, abbiamo bisogno di un salvatore e del giudice irreprensibile e santo. Un giudice, come abbiamo detto, annunciato in tutta la Bibbia, in tutte le pagine possiamo sentire questo giudice di cui ci parla la Scrittura, che vorrei leggere solo in Geremia 23:5, che dice proprio così. Ecco i giorni vengono, dice il Signore, in cui io farò sorgere a Davide un germoglio giusto, il quale regnerà da re e prospererà, eserciterà il diritto e la giustizia nel paese, cioè Gesù Cristo. Perché Gesù Cristo come uomo adempì perfettamente la legge morale per noi e inoltre subì la morte alla croce del Calvario, dove divenne maledizione al posto di colori che il Padre gli aveva dato dal mondo. Così egli acquistò una giustizia perfetta, completa e sufficiente a favore di quelli a cui doveva essere imputato, cioè tutti noi. Se dunque il Signore è la nostra giustizia, sia questo l'argomento dei nostri discorsi. Proclamiamo la giustizia di Dio e parliamo continuamente di essa, perché, come Chiesa e Nazione che fa parte di questa rivelazione, dichiariamo insieme: Cristo è il termine della legge per la giustificazione di tutti coloro che credono. Questo è Romani 10:4. Quando ci troviamo davanti a queste cause difficili, a chi ci rivolgiamo? Al giusto giudice Cristo Gesù o a un giudice fallace? Crediamo in colui che ci ha giustificato davanti al Padre? Allora, riconoscendo che il Signore Gesù Cristo è il giusto giudice, vogliamo vedere la seconda autorità del popolo di Dio, cioè il sacerdote. Questo dei versetti dall'8 al 13, sempre del capitolo 17. Il termine sacerdote deriva dal latino sacer, cioè sacro, unito al radicale dot, dal greco antico io do, nel senso che di un ministro che aveva il compito di offrire sacrifici. Per il popolo di Dio, abbiamo anche visto tante volte questo, i leviti formavano una categoria professionale particolare fedele al Signore. Cioè loro avevano queste professioni particolarmente fedeli in quanto al culto e alle leggi. Ai sacerdoti apparteneva l'insegnamento della legge intesa come volontà di Dio. Il compito svolto dei sacerdoti è molto bene definito proprio in Ebrei 5:1, che dice così: infatti, ogni sommo sacerdote preso tra gli uomini è costituito per il bene degli uomini nelle cose che riguardavano Dio, per offrire doni e sacrifici per i peccati. Come abbiamo detto, il popolo di Dio è incoraggiato e raccomandato dal Signore a dare ascolti alle autorità. A dare ascolto alle autorità. Questo possiamo rileggere proprio nel versetto 9-10, che dice così: andrai da sacerdoti levitici e da giudici in carica a quel tempo. Le consulterai ed esse ti faranno conoscere ciò che dice il diritto. Non ti conformerai a quello che essi ti dichiareranno nel luogo, scusate, tu ti conformerai a quello che essi ti dichiareranno nel luogo che il Signore avrà scelto e avrai cura di fare tutto quello che ti avranno prescritto. Il Signore stesso allora provvede qui a tutto ciò che era necessario per regolare in modo perfetto tutte le questioni che potevano sorgere nell'Assemblea di Israele. Dovevano essere portati nella presenza di Dio, nel luogo, abbiamo detto anche in altre predicazioni, che Dio stesso aveva scelto. E lui stesso che decide le autorità, si era così guardati proprio contro la presunzione e la propria volontà, cioè di servire per conto proprio. Tutti i soggetti di controversia dovevano essere definitivamente regolati dal giudizio di Dio espresso, cioè dal sacerdote o dal giudice stabilito da Dio a questo scopo. Il sacerdote o il giudice stabilito da Dio parlava come oracolo di Dio e l'accusatore e il difensore dovevano sottomettersi senza mormorio alle sue decisioni. Su questa base possiamo dire che è proprio la peccaminosità universale dell'uomo che rende necessario il servizio del sacerdozio. L'ordine levitico non era in grado di compiere l'espiazione completa del peccato, ma teneva proprio viva l'attesa della venuta di un sacerdote perfetto e di un'offerta perfetta a compimento delle promesse dell'Evangelo contenute nel Nuovo Testamento. Il motivo è che gli israeliti, come il resto tutti noi, siamo peccatori e se messi a confronto con la legge che riflette la giustizia di Dio, siamo tutti trasgressori. Per questa ragione che abbiamo bisogno di Cristo che ci libera dalla maledizione inerente alla legge che ci condannava e che noi eravamo capaci di osservare la nostra salvezza. Il Signore Gesù, in virtù di quella della sua perfetta obbedienza e del sacrificio di se stesso, offerto una volta per sempre a Dio mediante lo Spirito Eterno, ha soddisfatto completamente la giustizia di Dio, come dice in Ebrei 14:9. Il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito Eterno offrì se stesso puro di ogni colpa a Dio, purificherà la nostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente. Il nuovo ordine sacerdotale compiuto nella persona di Cristo ha annullato il vecchio ordine, quindi non c'è più bisogno della successione sacerdotale, come ci insegna fino adesso che c'è questa successione la Chiesa Cattolica, ci insegna questa, deve esserci ancora questa successione dei papi e tutto quanto. Ma invece quello che ci dice il testo è che tutti noi siamo chiamati a compiere il sacerdozio universale dei credenti. Come l'Apostolo Paolo, proprio nella sua prima lettera, nel capitolo 2, versetti 5 e 9, ci dice proprio così, esorta ciascuno di noi a vivere un reale sacerdozio dicendo così, anche voi, come pietre viventi, siete edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Siete un stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Quindi, come una Chiesa e Nazione, ovviamente piccola rappresentanza di Dio, dobbiamo proclamare, diffondere, trasmettere e annunciare la parola di Dio affinché anche altri possano essere chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Dobbiamo riconoscere che abbiamo bisogno costante di Cristo, perché, come dice in Ebrei 10, 19, 22, avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Cristo, e avendo noi un grande sacerdote sopra la casa di Dio, Avviciniamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quella aspersione che li purifica da ogni cattiva coscienza. Allora, vogliamo avvicinarci a Dio con cuore sincero e con la certezza che Cristo intercede per noi? Parliamo con i nostri figli, con i nostri amici, colleghi, di quella luce che abbiamo ricevuto per mezzo della potenza di Dio? Certi ovviamente che il giusto giudice ha assolto la nostra condanna, essendo il nostro sommo sacerdote che intercede per noi, consideriamo ora la terza autorità. Il re. Il termine re, dal latino rex, designa un sovrano di sesso maschile, ovviamente sesso femminile la regina. Cercando informazione ho trovato un ordinamento italiano in base al quale il re era il capo dello Stato, le cui caratteristiche e prerogative erano così definite, c'erano diversi articoli, leggo solo l'articolo 4 che dice così: la persona del re è sacra e inviolabile. E proprio in questi versetti si parla dei ruoli principali del re. Nel versetto 14 si suppone che il popolo col passare del tempo desideri un re il cui splendore è reale e del potere avrebbe reso la nazione grande tra quelle circonvicine. Anche se il principio di questo desiderio non può considerarsi legittimo perché quello di essere simili alle altre nazioni, Dio comunque non le rimprovera, perché la monarchia sarà figura del regno di Cristo. I re sono i vicereggenti di Dio e perciò è necessario che lo scelga Lui, essendo Lui stesso il re di Israele. Infatti, quando il popolo desiderò un re, si rivolse a Samuele, profeta dal Signore. Questo possiamo leggere nel 1 Samuele capitolo 8. Però nei versetti dal 15 al 20 del capitolo 17 che abbiamo letto, Mosè indica le condizioni di regalità che avrebbe distinto il re di Israele da quelli pagani. Dice: non dovevano scegliere uno straniero, con il pretesto da rafforzare le loro alleanze o per le straordinarie capacità della persona, perché un re straniero avrebbe potuto introdurre strane usanze e costumi contrari alla legge divina. Il re doveva diligentemente evitare ogni cosa che lo distraesse da Dio e dalla fede, perché ricchezze, onori e piacere sono i tre grandi ostacoli alla santità, che ci ricorda anche nella prima lettera di Giovanni 2,16, perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita non viene dal Padre ma dal mondo. Poi leggiamo che soprattutto il re, nel versetto 18, scriverà per suo uso in un libro una copia di questa legge secondo l'esemplare dei sacerdoti levitici. Sebbene si presuma che il re ricevesse in quel tempo in eredità varie copie della legge, egli avrebbe dovuto averne una sua propria, ne avrebbe dovuto fare uso costante e sarebbe dovuto diventare la sua guida. Avendo il libro scritto da lui, non doveva accontentarsi di tenerla nella sua stanzetta reale, ma doveva leggere tutti i giorni della sua vita. I suoi scritti e le sue letture ovviamente non sarebbero servite a niente se non avesse messo in pratica quello che aveva letto e scritto. Non doveva sentirsi migliore degli altri perché aveva raggiunto il nobile e reale traguardo, ma piuttosto doveva ricordarsi sempre di essere il ministro di Dio per il loro bene. Ovviamente c'erano anche altre commissioni, però il testo ci parla proprio di questi carichi importantissimi per la vita del suo popolo. Anche per noi oggi è valido questa legge, questi insegnamenti. La frequente esortazione del libro del Deuteronomio, che abbiamo visto, sull'osservanza della legge del Signore, e sta proprio ad indicare che non basta possedere la Bibbia, cioè la sua legge. Dobbiamo leggerla tutti i giorni come dovere e necessità di ogni giorno. Le nostre vite devono nutrirsi costantemente di quella manna che, se ben assimilata, sarà vero nutrimento ed edificazione per noi e per gli altri. Proprio come ci dice nel primo Salmo, i primi tre capitoli e versetti, che possiamo anche leggerlo. Beato l'uomo che non cammina secondo la giustizia degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né siede in compagnia degli schernitori, ma il cui deletto è nella legge del Signore, e su quella legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato vicino ai ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione, il cui fogliame non appascisce, e tutto quello che fa prospererà. Possiamo dire che quando Mosè predica, insegna e ripete la legge alla seconda generazione di Israele, non fa altro che descrivere l'arrivo di Gesù, il re ebreo che merita tutta la gloria, l'onore reale, il quale con la sua umiltà e ubbidienza al Padre insegnerà a temere il Signore e alla necessità di meditare sulla legge ogni giorno. L'attribuzione a Gesù del titolo di re, pur se insignificante e derisoria anche per la maggioranza dei nostri contemporanei, è centrale per il popolo di Dio fedele. Anche se questa autorità non gli è stata conferita dai suoi concittadini, come ci insegna nel Vangelo di Luca, il versetto capitolo 19-14, dice proprio così: or i suoi concittadini lo odiavano e li mandarono dietro degli ambasciatori per dire: non vogliamo che costui regni su di noi. Questa attribuzione di regalità di Dio diventa per noi, il suo popolo, un incipit ad essere una chiesa e nazione che vive la propria confessione di fede. Essa, infatti, indica il diritto e l'autorità di Gesù Cristo di governare su ogni aspetto della nostra vita. L'autorità regale di Gesù è manifestata nella crocifissione che ne diventa il simbolo. Questa è la follia della fede cristiana. Gesù ne capovolge il significato da orrore e morte a vita e servizio. L'autorità regale di Gesù è manifestata nella sua crocifissione che ne diventa il simbolo. Come abbiamo detto, questa è la follia della fede cristiana. Gesù ne capovolge il significato da orrore e morte a servizio e vita. La croce è l'strumento per il quale i peccatori che si affidano a Lui ricevono la grazia del perdono e della rigenerazione morale e spirituale della loro vita. Ricordiamoci della risposta che Gesù diede a Pilato nel Vangelo di Giovanni, nel capitolo 18, 37, del capitolo 18, versetto 37. Allora Pilato le disse: ma dunque, sei tu re? Gesù le rispose: tu lo dici, sono re. Io sono nato per questo e per questo sono venuto nel mondo. Questa autorità gli è stata conferita da Dio stesso come suo diritto. Infatti, nella lettera agli Ebrei, il capitolo 1, versetti 8 e 9, parlando del Figlio, Dio dice: il tuo trono, o Dio, dura di secoli in secoli, e lo scettro del tuo regno è un scettro di giustizia. Tu hai amato la giustizia e hai odiato l'iniquità. Perciò Dio, il tuo Dio, ti ha unto con olio di letizia a preferenza dei tuoi compagni. Ragazzi, amici, il re della terra ti sta chiamando ad essere parte del tuo regno, del suo regno. C'è l'invito, vuoi accettare il suo invito? Puoi farlo anche adesso. puoi aprire il tuo cuore e accoglierlo affinché sia lui a regnare nella tua vita. Infatti anche nel Vangelo di Matteo c'è questo invito: ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. Matteo 4,17. Per avviarmi alla conclusione vorrei leggere dalla Confessione di Fede Battista dal 1869, l'articolo 8 di Cristo il Mediatore, che ho riassunto così: è piaciuto a Dio, secondo il suo proponimento eterno, eleggere e ordinare il Signore Gesù ad essere mediatore tra Dio e l'uomo, profeta, sacerdote e re, capo e salvatore della Chiesa, erede di tutte le cose e giudice di tutto il mondo. Questa serie di uffici e di loro ordine sono essenziali per ciascuno di noi. Per la nostra ignoranza abbiamo bisogno del suo ufficio profetico. Per la nostra separazione da Dio e l'imperfezione di ogni nostro servizio, anche del migliore, abbiamo bisogno del suo ufficio sacerdotale per riconciliarci e presentarci a Dio come accettevole. Per la nostra riluttanza a tornare a Dio e la nostra incapacità di farlo, e per la nostra liberazione e protezione dai nemici spirituali, abbiamo bisogno del suo ufficio regale per convincerci, sottometterci, attirarci, sostenerci, liberarci e preservarci finché raggiungiamo il suo regno celeste. Quindi, cari fratelli, sorelle, amici, per questo motivo è giusto che noi ci disponiamo ad obbedirgli di comune accordo, offrendogli il nostro servizio con prontezza di cuore, perché non potremo accedere a Dio con le nostre preghiere se non fossimo santificati dal sommo sacerdote Cristo Gesù, il cui ufficio consiste nel purificare le nostre colpe e ottenere per noi la grazia. Egli infatti regna in modo da comunicarci tutto quello che ha ricevuto dal Padre. Possa lo Spirito Santo, nella sua potenza irresistibile, mettere dinanzi al cuore e alle coscienze di ognuno di noi la necessità assoluta di una sottomissione immediata e intera all'autorità di Dio Uno e Trino e alla sua parola. Amen.